Bellissime parole che l'Apostolo ci scrive, ma soprattutto di grandissimo significato. Abbiamo letto che inizia con proprio questa congiunzione, io dunque. E io dunque vuol dire che praticamente l'Apostolo sta passando da quelli che sono i principi teologici che ha spiegato nei primi tre capitoli su quello che è il disegno benevolo di Dio per la Chiesa, a quello che praticamente dobbiamo fare, alla condotta cristiana che dobbiamo seguire. Essere cristiani, dobbiamo ricordarci che non significa solo conoscere ciò che Dio vuole da noi, ma vuol dire vivere come Dio vuole per noi. Quindi dobbiamo mettere in pratica ciò che il Signore ci dice di fare. La prima lezione che troviamo in questo brano è il cammino cristiano. Paolo si definisce il prigioniero del Signore, abbiamo letto. Paolo vuole ricordare ai credenti di Efeso che è in prigione per la causa del Vangelo. Essere fedele a Cristo nel cammino cristiano non è una passeggiata. Essere fedele a Cristo vuol dire essere disposti a vivere in un mondo che non è nostro. Vuol dire incontrare situazioni che si scontrano con i nostri principi e per Paolo conoscere Cristo aveva significato rinunciare a se stesso per vivere alla gloria di Dio. Se la nostra vita cristiana non ci costa nulla, non ha nessuna rinuncia, ma abbiamo una vita comoda, allora dobbiamo fermarci e probabilmente abbiamo bisogno di riflettere. Ricordiamoci che viviamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. Poi l'Apostolo Paolo continua dicendo: vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Vi esorto, questo vi esorto significa in maniera abbastanza precisa: vi ordino, vi supplico. Dice a comportarvi, questo comportarvi può essere anche definito come a camminare in modo degno, cioè in modo conforme, in modo adatto, appropriato alla vocazione che vi è stata rivolta, alla chiamata che abbiamo ricevuto. Ecco quindi che l'Apostolo Paolo ci obbliga, ci ordina di camminare, cioè un'azione che dura nel tempo, in modo conforme alla chiamata che abbiamo ricevuto. Ricordiamoci qual è la nostra chiamata, a cosa siamo stati chiamati. Siamo stati chiamati ad abbandonare la nostra vecchia vita e le sue passioni e a vivere in Cristo. Siamo stati chiamati a testimoniare della nostra fede in Cristo Gesù e siamo stati chiamati ad amare e servire il Signore. La vita di un credente deve esprimere la sua fede in Cristo. Se la mia vita o la tua vita non sono coerenti con la nostra fede, dobbiamo fermarci e riflettere sulla chiamata che ci è stata rivolta, la chiamata che abbiamo ricevuto. A questo punto l'Apostolo, dopo aver evidenziato l'importanza di mettere in pratica la nostra fede, l'importanza di camminare in modo degno nella posizione che abbiamo in Cristo, ci dice come fare. Ci dice come fare e ci dice il carattere che ogni credente, il carattere che io, il carattere che tu dobbiamo avere nel cercare l'unità in Cristo. Ed ecco proprio la seconda lezione. Allora abbiamo visto il cammino cristiano, adesso vediamo il carattere del credente che cerca l'unità. E continua dicendo al verso 2, il carattere del credente, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Prima caratteristica che viene messa in evidenza, l'umiltà. Umiltà vuol dire abbassarsi, umiltà vuol dire cancellare il proprio orgoglio, vuol dire non sentirsi superiori agli altri, ma riconoscere che tutto quello che facciamo è perché ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Possiamo essere umili se abbassiamo il nostro io e facciamo crescere Dio nelle nostre vite. Essere umili vuol dire far morire se stessi e seguire le orme di Cristo. Poi leggiamo mansuetudine. La mansuetudine è l'autocontrollo e la capacità di controllarsi quando si reagisce. Essere mansueti non significa essere deboli o non prendere posizione, ma bensì significa cercare di reagire correttamente. Umiltà e mansuetudine sono l'una il prodotto dell'altra. Poi abbiamo letto pazienza. Pazienza vuol dire saper aspettare. Per noi credenti vuol dire saper aspettare l'intervento di Dio. Egli conosce tutto, vede tutto, non si dimentica dei suoi figli. L'esempio della pazienza lo troviamo in Giacomo, al capitolo 5, verso 7, quando dice: «Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto della terra pazientando, finché non abbia ricevuto il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione». La pazienza ci invita a confidare nei tempi di Dio, ad avere fede che Lui sa ogni cosa e sa ciò che è meglio per ognuno di noi. Aspettare non è facile, a tutti piace avere tutto e subito, ma dobbiamo ricordarci, devi ricordarti, mi devo ricordare che Dio mi ama, ti ama e ha a cuore il tuo interesse, il mio interesse, e dobbiamo confidare in Lui. Quarta caratteristica, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Molto spesso è una frase che diciamo tutti in alcune situazioni: questo non lo sopporto, sono stufo, non ne posso più. Invece l'Apostolo ci dice di sopportare. Sopportare vuol dire comprendere gli altri e passare sopra i suoi difetti, passare sopra ciò che ci dà fastidio degli altri. E come possiamo fare ciò? Attraverso l'amore, sopportandovi con amore. L'amore unisce, l'amore toglie le barriere, l'amore abbatte le divisioni. Il nostro Signore non ci tratta secondo i nostri meriti, ma ci vede nel suo infinito amore. Questo è il carattere a cui ogni credente deve aspirare, a cui tu dobbiamo aspirare. Ma adesso vediamo il modello che dobbiamo seguire. Il nostro modello per eccellenza è il nostro Signore Gesù, il quale dice: imparate da me che sono umile e mansueto. Umiltà e mansuetudine. Riguardo alla pazienza, 1 Timoteo 1,6 ci ricorda: mi è stata fatta misericordia affinché Cristo dimostrasse in me tutta la sua pazienza. Anche 2 Pietro 3,9 dice: il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma è paziente verso di noi, non volendo che nessuno perisca. Sopportandovi con amore. Ed è proprio grazie al suo amore che oggi possiamo stare qui. Cristo Gesù ha mostrato il suo infinito amore proprio su quel legno della croce, dove con il suo sangue ha coperto i tuoi peccati e ha permesso che potessimo così diventare suoi figli. Se anche tu non hai ancora accettato Cristo nella tua vita, sappi che questo è il tempo giusto per farlo. Credi nel Signore Gesù e potrai essere salvato, e così potrai essere certo di vivere tutta l'eternità con Lui. Abbiamo visto l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, l'amore. E sappiamo che queste quattro caratteristiche sono anche i frutti dello Spirito Santo. Quindi guardiamo a Cristo e lasciamoci guidare dal suo Spirito Santo. Terza lezione, l'unità, l'apice del carattere del cristiano. E allora il verso 3, terzo punto, dice: sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Sforzandoci significa impiegare delle forze o energie superiori rispetto al consueto, nel raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo. Metterci tutto il nostro impegno, tutto il nostro sforzo affinché possiamo conservare l'unità dello spirito. Vedete, non dice produrre l'unità, né dice costruire l'unità, bensì dice conservare. L'unità dobbiamo ricordarci che è creata da Dio. Noi dobbiamo conservare l'unità. L'unità vuol dire uno. È un elemento fondamentale per la vita della Chiesa. L'unità porta a glorificare Dio, l'unità porta ad onorare il suo nome. La Chiesa, tutti noi, siamo chiamati all'unità. Per raggiungere l'unità dobbiamo vivere e agire secondo tutto quello che abbiamo visto finora. Dobbiamo essere umili, dobbiamo essere mansueti, dobbiamo sopportare con amore. Tenere il nostro sguardo fisso sul nostro Signore Gesù Cristo e dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Dobbiamo essere uniti in Cristo e lavorare insieme per l'edificazione della Chiesa. Questo è il desiderio di Dio per la Chiesa, cercare e mantenere l'unità. La nostra unità, cari fratelli, care sorelle, non è un fatto sentimentale, né un fatto affettivo, ma è un'unità spirituale. Siamo persone diverse, abbiamo culture diverse, professioni diverse, esperienze diverse, ma dobbiamo avere un'unica visione spirituale. E la nostra unità spirituale deve poggiare su un solido fondamento, la santa e divina parola. E dobbiamo lasciarci aiutare dall'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Poi aggiunge con il vincolo della pace, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Il vincolo, che cos'è il vincolo? Il vincolo è un legame. Esistono vincoli di sangue tra familiari, riguardanti familiari. Vincoli coniugali tra marito e moglie, vincoli di amicizia, il vincolo è un legame. E noi dobbiamo conservare l'unità dello Spirito, dice, con il vincolo della pace. L'Apostolo Paolo scriverà: Cristo è la nostra pace. Il legame con cui dobbiamo conservare l'unità è attraverso Cristo. La nostra vita è legata a Cristo. Se tutti noi viviamo legati a Cristo e riusciamo a camminare tenendo lo sguardo su di Lui, allora riusciremo a conservare l'unità dello Spirito. La Chiesa, ricordiamoci, non è un'isola, la Chiesa è un continente. Quarta lezione: dove poggia una Chiesa unita? Verso 4. Vi è un corpo solo, un solo spirito, una sola speranza. Qui, verso 5, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ecco che qui ci vengono presentate le sette colonne dove poggia la Chiesa, un solo corpo. La Chiesa non è un'organizzazione, la Chiesa non è un'azienda, la Chiesa non è un'associazione, la Chiesa è un corpo, un organismo vivente che ha la sua vita attraverso Cristo. Poi abbiamo letto un solo Spirito, lo Spirito Santo che dimora in ogni credente e per mezzo di lui apparteniamo a Dio. Romani 8:8. Una sola speranza, Cristo Gesù, Colossesi 1:27, un solo Signore, il Signore della gloria, Cristo Gesù. Una sola fede in Cristo Gesù e nell'insegnamento della sua scrittura. Un solo battesimo. Qui non si sta riferendo al battesimo d'acqua, segno esteriore di una testimonianza, ma si sta riferendo, come dirà in 1 Corinzi 12:13, noi tutti siamo battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Tutti noi credenti siamo immersi nel corpo di Cristo mediante lo Spirito Santo. E poi, per ultimo, settima colonna, un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Dio è unico, Dio è universale, Padre di tutti, sovrano, al di sopra di tutti. Dio non è un essere lontano, non è distante da noi. Egli ci ha, nel suo amore, adottati, perché per mezzo di Cristo oggi dimora in ognuno di noi attraverso l'opera dello Spirito Santo. In queste sette colonne abbiamo visto sette volte scritta la parola uno, uno solo, unico, e abbiamo visto come questi sette elementi, seppur diversi tra di loro, confluiscono tutti in unico, in un tutt'uno, che è il nostro Signore Cristo Gesù. Concludendo, cosa dobbiamo ricordare circa l'unità? Il cammino cristiano non è una passeggiata. Il cammino cristiano è un cammino di sacrificio che ha il suo costo e deve avere le sue rinunce. Dobbiamo cercare e conservare l'unità imitando il carattere di Cristo e lasciandoci guidare dal suo Santo Spirito. Dobbiamo essere una Chiesa unita perché è ciò che Dio chiede a tutti noi. Concludendo, volevo leggere alcuni versi della preghiera sacerdotale in Giovanni 17 e volevo leggere dal verso 20 al verso 23, così il Signore, parlando agli Apostoli, prega. E dice: "Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me." Che il Signore ci benedica.